Un minuto dopo le 19, allora da questa sera che mancano sostanzialmente quanto, Mirko? Quanto manca a Capodanno? Quanto manca?
Poca roba.
Siamo agli sgoccioli.
Tre giorni.
Allora, in questi ultimi tre giorni, senza sconti, faremo un po' un bilancio, no? Di questo 2020. Dice, ma facile fare il bilancio del 2020. È abbastanza facile. Mica detto, in realtà, perché a guardare tra le righe poi tante cose si scoprono. Certamente è stato l'anno del virus, questo non lo possiamo negare. Però questa cosa poi determina catena, ne ha determinato tante altre, perché se è stato l'anno del virus, non è stato l'anno di tante altre cose che invece potevano, no? Comunque avere un segno e una certa dimensione in quest'anno come negli anni precedenti. Anzi, forse sarebbero state delle vicende particolarmente importanti, invece hanno, come dire, sotto l'egida del virus hanno perso spessore. Avremo degli ospiti naturalmente all'altezza per fare questo lavoro insieme con me. Io non sono all'altezza, ma gli ospiti sì. E il primo è la professoressa Rigor Pellicciari, buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie a voi dell'invito, un saluto.
Docente in relazione internazionale Urbino, alla Luis Guido Carli, una persona che abbiamo sentito spesso a questi microfoni in quest'anno, quindi innanzitutto le facciamo gli auguri di un migliore 2021 e grazie per aver collaborato con noi nel raccontare questo complicato 2020. Allora, professor Pellicciari, l'anno del virus sicuramente, però ad esempio la vicenda dei cambiamenti climatici, come lei scrive in un articolo su formiche.net, è passato completamente in secondo piano.
Sì, chi l'avrebbe mai detto che Greta Thunberg sarebbe uscita dai radar con velocità di una meteora, no? E che in qualche modo fa anche riflettere sulla spontaneità poi del suo mito, che aveva lasciato molti un po' perplessi. Noi abbiamo visto Greta diventare fenomeno pop più che popolare, secondo me, nello stesso periodo in cui altre contestazioni come i gilet gialli invece venivano stigmatizzati. E a me mi ricordo una frase bellissima che sintetizza un po', secondo me, quello che è l'epoca del pre-Covid, dove di fronte a delle tassazioni che Macron introduceva, delle tasse sull'ambiente, uno dei gilet gialli diceva: Macron si preoccupa per la fine del mondo, io mi preoccupo per la fine del mese. E secondo me in qualche modo questa è una frase che al meglio sintetizza quel periodo lì. E tutte le organizzazioni internazionali un po' si erano preparate per il grande evento, per cui sembrava il cambiamento climatico, c'è stato un riallineamento di tutte queste organizzazioni su questo tema. E guai mai, non è che io non sono certo un negazionista, non è che basta vivere per rendersi conto che il clima sta cambiando in maniera un po' imprevedibile, diciamo così, e innaturale. Io passo gran parte dell'anno a Mosca e sono alcuni anni oramai che a dicembre si cammina senza cappello. Camminare senza cappello a Mosca in altri periodi voleva dire suicidarsi, ecco. Quindi siamo ampiamente sopra lo zero.
Questo significa, professor Pellicciari, che non so se voleva finire, però dal punto di vista io quello che riesco a capire è che è scomparso dall'agenda politica, no? E quindi è scomparso dall'agenda mediatica, sembra quasi non conti più, o almeno ad esempio sto pensando a tutta la questione dell'usa e getta, no? Che poi fa parte anche della questione dell'ambiente, del cambiamento climatico. Era un tabù fino a 10 mesi fa, poi con l'arrivo della pandemia guanti, mascherine e via a produrre e a gettare, no? È un po' questo. Poi alla fine il virus ha coperto e ha travolto anche questa vicenda qui, paradossalmente.
Sì, in particolare io mi occupo di questioni internazionali, per cui sono un po' in qualche modo ossessionato da questa prospettiva. Però se pensiamo allo sforzo che hanno fatto tutte le principali organizzazioni internazionali, in particolare l'ONU, per riconiugarsi sul tema del cambiamento climatico, e secondo me anche in qualche modo nel tentativo di limitare uno sfoltimento delle loro strutture che sono nate in altri periodi quando il bivacchio è grasso, diciamo così, per cui sono organizzazioni che in qualche modo hanno cercato di rilanciarsi riconiugandosi su questi temi, che guai mai non sono, appunto dico, non, assolutamente sono veri, c'è da chiedersi fino a che punto gli attori che si proponevano, si autocandidavano per risolverli, siano poi in realtà efficaci e credibili, no? Ormai lo sapete, sono di origine bosniaca, io dell'ONU non ho un grande ricordo, non è che fece riuscire a mettere la pace in Bosnia, che è anche relativamente un paese molto piccolo, quindi un paese, che un'organizzazione che non riesce a fermare una guerra neanche regionale e poi però si candida a cambiare il clima del mondo, insomma, sinceramente mi lascio un po' perplesso. È in qualche modo un wishful thinking, dicono gli americani, un modo di permettere l'etica della convinzione prima di quella della responsabilità, per cui insomma, c'era un po' di forzatura, diciamo così, che veniva percepita non soltanto dagli addetti al settore, ma anche dall'opinione pubblica. E in qualche modo il cambiamento climatico è stato c'è stato un overdose di comunicazione pubblica sul tema, e il fatto che sia scomparso dagli stessi che ce l'hanno propinata in maniera così insistente, qualche dubbio, sospetto sulla spontaneità appunto del tema, dell'emergere del tema, lo fa venire, insomma, ecco. Però il problema resta evidente.
Ovviamente, però abbiamo visto che di fronte alla questione virus passa in secondo piano, diciamo, anche se alcuni poi profili potrebbero essere collegati. Ho citato quello delle mascherine per intenderci, ma era semplicemente per fare un esempio. Un'altra cosa che viene fuori dalle sue riflessioni è il fatto che, un po' l'ha accennato, no? Le organizzazioni internazionali hanno perso in questi 12 mesi e c'è un... come dire, c'è una certo una riacquisizione di una centralità dei rapporti bilaterali piuttosto che multilaterali.
Sì, intanto abbiamo capito perché le organizzazioni internazionali si chiamano organizzazioni e non istituzioni, nel senso che è emerso con chiarezza che al di là dei nomi roboanti e anche evocativi che spesso hanno, noi l'OMS l'abbiamo caricata di grandi aspettative a partire dal suo stesso nome, quindi anche peccando un po' di ingenuità, anche un po' di provincialismo all'inizio, no? Un'organizzazione che si chiama Mondiale della Sanità, ti aspetteresti che esprima un governo. In realtà abbiamo visto che gestiscono un presente all'interno degli spazi politici ristretti dei loro azionisti di maggioranza, che sono gli Stati-Nazione, che sono tornati a giocare un ruolo. Oddio, non è che prima non l'avessero, però la dimensione multilaterale nei momenti di calma, di mare piatto, diciamo così, emerge come quella predominante. Adesso che c'è da decidere se chiudere, Schengen lo hanno annullato, le capitali europee, senza neanche convocare Bruxelles, le politiche del turismo. Bruxelles stessa ha detto che non sono di sua competenza, ed è una guerra commerciale di fatto neanche tanto strisciante tra tutti i paesi che vivono, chi di turismo estivo, noi, chi di turismo invernale, l'Austria o la Svizzera, eccetera. Quindi la dimensione bilaterale è emersa tra l'altro non in funzione dei suoi meriti, ma dei demeriti del multilaterale, perché poi se guardiamo il bilaterale secco, cioè gli stati-nazione, al loro interno ogni stato ha avuto delle tendenze centrifughe delle proprie regioni, dei propri comuni, e finché capita in Italia, vabbè, siamo abituati, ma quando lo vediamo accadere negli Stati Uniti, nella stessa Cina, dove si dice che la tensione iniziale sia stata dovuta anche a un ritardo delle autorità regionali di Wuhan a comunicare a Pechino quanto stesse realmente accadendo, eccetera. L'abbiamo avuto in Francia, l'abbiamo avuto in Germania, quindi è una sorta di vittoria a tavolino quella dello Stato-Nazione rispetto al multilaterale.
Ma lei non crede invece che l'Europa si sia rafforzata, diciamo, rispetto agli stati che la compongono in questo periodo? Pensiamo al Recovery Fund, ad esempio, no? Che viene spesso citato come la capacità dell'Europa, della difficoltà di trovare nuove strade, nuova linfa, nuovo vigore.
Il Recovery Fund, adesso io ovviamente come tutti i pro-europeisti mi auguro che, però diciamo così, siamo a dicembre e ancora non abbiamo chiari i meccanismi, siamo ancora a discutere dei dettagli. Adesso, a marzo, aprile, quando veramente non sapevamo cosa ci stesse aspettando, l'Unione Europea, ma anche la NATO, anche l'ONU sono state completamente assenti. Mi ricordo una delle immagini iconiche, secondo me, di questa crisi è a marzo. Da un lato era fine marzo, inizio di aprile, insomma, da un lato nel Palazzo di Vetro a New York discutono una moratoria dei conflitti, mentre a poche centinaia di metri a Central Park non sapevano dove mettere i cadaveri delle prime vittime, insomma. Cioè, noi in qualche modo abbiamo delegato con troppa fiducia, fidandoci appunto dei significanti dei vari nomi. Ahimè, la realtà politica era ed è rimasta un'altra, quindi le relazioni internazionali sono rimaste abbastanza delle belle scatole vincenti, ma tutto sommato vuote nel momento del bisogno.
L'ultima domanda che le faccio riguarda la questione della leadership, perché lei afferma che uno dei fenomeni più interessanti è Covid, che ha indebolito le leadership forti e ha rafforzato quelle deboli.
Sì, questo è anche comprensibile. Noi abbiamo visto tutta una serie di leader forti, e quindi per forti intendo carismatico, no? Da Johnson al Bolsonaro, Trump in primo, ma anche lo stesso Putin in Russia, che ha avuto un calo della popolarità, ovviamente restando dei livelli ancora impensabili per molti dei leader occidentali, però ha avuto un calo. Nel momento in cui il leader forte vede tagliato il cordone ombelicale del rapporto diretto con la massa, l'epidermico, è evidente che il carisma ne risente. E se ne sono usciti un po' tutti indeboliti, a maggior ragione quelli che sono stati poi colpiti dal virus loro stessi. E per converso invece abbiamo avuto altri leader, penso, a parte giochiamo facile in casa con Conte, però anche Sanchez e Macron è stato uno dei presidenti messo più in discussione nella storia recente francese. E in qualche modo loro sono rimasti nel congelarsi della situazione. Il mantra che è irresponsabile aprire una crisi politica con la pandemia è tornato di fatto, è diventato uno dei temi politici, e secondo me lo resterà ancora anche a crisi finita, perché obiettivamente il leader debole nel congelamento della situazione di emergenza trova uno spazio di sopravvivenza che altrimenti non avrebbe avuto, insomma. È sempre il problema, se mi permette ancora,
certo, un po', certo,
tra messaggio e messaggero. Lo guardavo anche oggi, se guardiamo anche questa ossessività del messaggio sui vaccini, premetto che mi vaccino ogni anno contro l'influenza, per cui, però il problema a mio avviso è che non è tanto il messaggio del vaccino, è il messaggero. Cioè a noi mancano dei messaggeri credibili che rendano il messaggio penetrante. Cioè, anche il migliore messaggio, nel momento in cui il messaggero non è credibile, genera un effetto al di fuori dell'emergenza, genera un effetto contraddittorio. È un po' con la leadership debole. Quindi, a mio avviso, questo è il Covid, in qualche modo ci ha permesso di mettere la polvere sotto il tappeto. Prima o poi però i nodi vengono al pezzi. E secondo me la vicenda del vaccino sarà uno dei banchi di prova.
Esatto, ma ne parleremo l'anno prossimo, professor Pellicciari. Nel frattempo grazie anche per queste riflessioni e tanti auguri a lei e buon lavoro. Buona
grazie,
serata.
Grazie, tanti auguri anche a voi, grazie.